petites écosses qui ne s'en sortiront jamais, intenables et bien trop féroces. Qui salissaient ton sang avant d'obéir au doigt et à l'œil, qui n'avaient que des cendres et un besoin de vivre à 100 à l'heure. Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les 16 piges, que je finirais mort dans un coin de rue où j'y serais l'âme d'une gosse perdue qu'on n'avait plus rien à carrer, ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés. Et connard, tu te rappelles quand tu pensais clamer que j'étais bonne, qu'à fuguer, qu'à faire la conne ou à me défoncer. L'exemple à ne pas suivre, tel que les lois haïssaient, pointer du doigt et qui puissait 12 piges, n'est plus scolarisé. Bref, la totale, tu te rappelles que quand tu parlais de moi, tu ne parlais jamais au futur. Putain, j'en avais marre des fois, toutes ces conneries, mais regardez, sois pas dégoûté, mais je suis en vie et je regrette pas t'avoir jamais écouté. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents, connard, personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquettent. Le peu d'espoir qui reste quand toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, je t'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru, tu te rappelles quand
Eccoci, 12:41, andiamo a cominciare questo spazio.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Come preannunciato, faremo questa chiacchierata, questo approfondimento sull'esito della sentenza d'appello del processo cosiddetto E25 a Genova, esito quanto mai infausto. Come gli ascoltatori sapranno, complessivamente dei 25 imputati, 10 più 1, in realtà 11, ma 10 più 1 per una sorta di distinzione, hanno preso pene che vanno dai 15 anni in giù, con un aumento significativo delle pene per quanto riguarda questi 10 compagni. Per completezza informazioni vi dobbiamo anche dire che gli altri imputati sono stati prosciolti o prescritti dalle imputazioni. E è veramente grave, è veramente inquietante il fatto che in questa sentenza continua un processo di divisione, così l'abbiamo chiamata, tra buoni e cattivi, portata avanti dalla procura fin dall'inizio, ma se vogliamo addirittura è un leitmotiv che viene ancora addirittura da Genova stessa, con un processo che è stato giornalistico, politico, ma anche di divisione dei movimenti. Questo è un po' il contesto. La sentenza è grave, da pesantissime condanne e alle soglie della Cassazione, cioè con la sentenza d'appello l'ultimo grado di giudizio, peraltro non di merito ma di legittimità, è la Cassazione, e quindi questo precede purtroppo il potenziale ingresso in carcere di questi 10 compagni per scontare pene che, ricordiamo, vanno dai 15 anni ai 10 anni.
Ai 7 anni.
Quindi stiamo parlando della reale e concreta possibilità, lo diciamo perché spesso e volentieri parliamo di processi pesanti, gravi, a carico di tanti compagni per reati gravissimi, ma è forse la prima volta i processi riguardano gli anni 70, sostanzialmente, che riguardano le vicende degli anni 70, che si arriva a questo livello di pene per fatti politici in Italia e con la possibilità concreta di doverle scontare. Cioè, per fare un paragone, in questo caso il paragone si può anche fare, in passato relativamente recente, ma anche in passato lontano, la banda armata, associazione sovversiva con finalità di terrorismo, ha preso pene, almeno per la partecipazione o comunque per il concorso, molto più basse. Quindi stiamo parlando di una pena assolutamente spropositata, diciamo, da un punto di vista pure strettamente politico. Qual è la questione che vogliamo approfondire con i nostri interlocutori qui in studio e al telefono? La questione è proprio quella relativa al reato di devastazione e saccheggio, cioè alla definizione delle pene all'interno di questo reato, del bene che viene conculcato secondo il codice, che è quello della serenità pubblica, dell'ordine pubblico, ecco il termine esatto, dell'ordine pubblico, che verrebbe conculcato da questi comportamenti. Che succede? È importante questa cosa sottolinearla, e con questo, diciamo, questa breve introduzione si ferma, che i reati in sé, cioè le questioni che vengono contestate ai singoli, in questo caso, ma anche in molti casi recenti, in realtà sono dei piccoli reati. Un reato contro il patrimonio, la resistenza, la violenza semplice, cioè stiamo parlando di tipici reati di strada, di manifestazione, come ce ne sono stati da sempre, forse anche dall'Ottocento in poi, c'è questo tipo di reati contestati. Quello che succede è che questi reati vengono, in una malintesa interpretazione del reato di devastazione e saccheggio e di un allargato concorso morale, nei fatti rubricati tutti insieme, e portano all'esecutività di queste pene. Questo fatto ci deve far interrogare, diciamo, per due motivi. Primo, perché è abnorme e da quando fu ripescato in occasione dei processi, l'inizio dei processi genovesi, è stato riutilizzato più e più volte dalle procure italiane, sempre per affrontare questioni che non sono catalogabili in altre maniere, altri processi relativi a fatti politici dei compagni e questioni che sono molto vicine al mondo ultra, e anche lì siamo a una interpretazione assolutamente fantasiosa dei fatti. E poi sempre più in questo contesto, sempre più ai compagni, alle persone vengono contestati, penso alla vicenda dell'8 marzo, voglio fare un esempio, reati tipicamente, diciamo, di strada o comunque di violenza privata o comunque reati di delinquenza fra virgolette banale, come la definiscono i tribunali, per condire una condizione in cui la politicità è il collante che serve ad aggravare la situazione. Questa cosa è, giuridicamente non ne parliamo, non abbiamo le competenze, ma politicamente assai grave, cioè assai inquietante. Nulla ci dice che nel prossimo futuro, per le prossime cose che potrebbero succedere nella città, che ne succedono continuamente, non vengano rimpiegati questo tipo di reati, con le conseguenze di cui vi dicevamo, anni e anni di galera che sono stati emanati. E noi ci preme chiaramente la sorte dei compagni che stanno davanti alla Cassazione, ma ci preme anche capire come si reagisce a questi fatti. Poi ne parleremo più avanti, abbiamo intenzione comunque di lavorarci molto sopra, di lavorarci per questa Cassazione, di approfondire un dibattito, ma anche di fare leva su tutti e tutte perché ci sia una reazione, una presa di coscienza di questo e quindi una mobilitazione, però magari ne parleremo più avanti. Adesso forse entriamo un po' nel merito.
Tra l'altro poi quando si parla di tempi, la Cassazione probabilmente si pronuncerà tra luglio del prossimo anno e settembre, dunque i tempi sono anche stretti, abbiamo meno di un anno, ma al di là della sentenza di Genova, al di là della sentenza della Cassazione, comunque il problema politico ci sta e rimane, al di là di come, proprio di come potranno andare come potrà andare questo processo. In studio abbiamo un compagno di Horus, un altro ne abbiamo al telefono, proprio perché vogliamo poi coinvolgere a più non posso a questa riflessione appunto i compagni di questa città. E allora, appunto, visto che voi ne avete anche discusso tra di voi in questi giorni, nonostante la sentenza sia molto fresca, i punti salienti sono due, cioè sono l'articolo 149 che è uscito fuori, appunto il reato di devastazione e saccheggio, che limita ancora di più l'agibilità politica in questa città, in questo paese, non soltanto in questa città, l'abbiamo visto poi negli ultimi tempi come sta andando, e poi l'altro, quello che è uscito fuori dalla sentenza genovese sul processo ai 25, questa distinzione che ha fatto la procura tra buoni e cattivi, come se ci fossero, no? Da una parte qualcuno più spendibile e qualcun altro invece da mandare realmente al macero, in modo per assolvere, come ha fatto lo Stato, si è assolto e alla fine sono state mandate al macero 10 persone più una, perché l'ultimo, parliamo di Massimiliano Monai, ha avuto una condanna di, se non sbaglio, intorno ai 4 anni, gli è rimasto un residuo di 20 mesi, visto che è comunque tutto ciò è stato anche indultato, ma tanto per capirci. Dunque, buongiorno a voi due a questo punto.
Sì, ciao a tutte e tutti.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, penso che di prima acchitto, così, qual è stata la reazione vostra a questa sentenza, visto che si è prodotto molto poco in questi giorni, poi magari i compagni ne hanno discusso sicuramente tra di loro, però si è prodotto poco, c'è stata poca presa di coscienza forse, oppure non c'è stata la giusta indignazione e anche la giusta preoccupazione per queste 10 persone.
Allora, ovviamente la sentenza che è stata messa è difficile poterla considerare una vittoria dei movimenti, non può esserlo considerato appunto perché quello che viene affermato all'interno di questa sentenza, con gli anni che sono stati combinati, nonostante poi effettivamente il numero delle persone che stanno pagando questi reati sia diminuito, ovviamente ci dà il taglio di quello che sta accadendo. Una sentenza che tramite il reato di devastazione e saccheggio tenta di creare una distinzione netta tra questi famosi 25 che erano stati arrestati, andando un po' a ricreare quest'ottica che oramai sono anni e anni che continuiamo a vedere riproposta dentro la città, cioè i buoni e i cattivi all'interno di una distinzione tra pratiche anche e concezioni politiche di scontro e di conflittualità. Genova, bisogna partire in realtà da riaffermare quello che è stato Genova, cioè quelle tre giornate sono state, l'abbiamo detto più e più volte, una sospensione totale di qualsiasi forma di diritto. E ovviamente qualsiasi tipo di giudice, insomma, che volesse provare a fare un ragionamento serio intorno a quelle giornate dovrebbe partire da questo, partire da questa sospensione che inevitabilmente ha prodotto poi anche tutto il clima, la tensione e ciò che è successo in quella città, all'interno di un ragionamento politico che va fatto e che ovviamente questa sentenza dimostra ampiamente di non voler fare, anzi di guardare da tutt'altra parte, verso un'assoluzione da una parte dello Stato, che afferma definitivamente che questa sospensione del diritto non è mai esistita, è stata solo una fantasia di quei poveri 300.000 persone che erano lì in piazza in quelle giornate, e dall'altra andare a colpire molto duramente chi in quelle giornate ha voluto esprimere una conflittualità e anche una forma di difesa rispetto a quello che stava accadendo in quelle giornate. Questo processo sembra da una parte voler dare come un contentino, diciamo così, a qualcuno, dicendo che il diritto di resistenza per qualcuno possa esistere. Il problema è che ovviamente bisogna capirsi bene su cosa significhi questo diritto di resistenza, un diritto appunto che abbiamo declinato all'interno della situazione che c'è stata a Genova in quei tre giorni, ma un diritto che sarà tale, può essere sancito tale solamente dal momento in cui varrà per tutte quante le 25 persone che sono state processate, perché il nodo qui non è distinguere tra pratiche o danni che sono stati commessi e ai quali poi può ottenere un ragionamento che però non è interessante in questo momento. Il nodo cruciale qui è andare a capire chi sta venendo colpito e qual è soprattutto la strategia che c'è dietro a questo tipo di sentenze. Il diritto alla resistenza di quelle giornate sarà affermato, e quindi potremo, diciamo così, dire che c'è stata una vittoria di qualche tipo al momento in cui sarà allargato e varrà per tutte quante le 25 persone, da chi stava nel corteo del Carlini, ma anche a chi poi in quelle giornate, durante le cariche, quello che è successo, ha rotto una vetrina o ha incendiato una macchina, appunto cioè praticamente per salvare in realtà la propria vita da quello che stava succedendo lì a Genova. Dentro a questo noi dobbiamo avere una capacità di riaffermare questa cosa, di riaprire anche una campagna appunto che porti a un'amnistia per tutti quanti, porti alla libertà di tutti quanti le compagne e i compagni che stanno andando a pagare questo tipo di sentenza, anche a partire da una concezione molto semplice: questo reato, devastazione e saccheggio, che sta venendo dato va messo in parallelo alla multa, diciamo così, economica che è stata fatta, che si parla dell'entità di 20.000 euro, che se pensiamo agli anni che sono stati comminati,
sì, risarcimento sono 23.000 euro.
Appunto, che sono una cifra irrilevante rispetto poi agli anni di carcere che sono stati attribuiti, che non vengono appunto dati neanche in casi di omicidio, insomma reati verso la persona. Stiamo parlando di reati verso le cose, i danni economici che sono stati combinati ci danno l'entità di quanto sia piccolo appunto quello che è successo, perché 23.000 euro insomma sono veramente niente rispetto a quello che è successo a Genova. E dall'altra invece gli anni di carcere che sono stati dati spiegano bene come l'attacco sia molto preciso, sia molto fiscale. Qui l'idea è quella di andare a cancellare completamente un pezzo della nostra storia, un pezzo di quello che sono state quelle giornate, e proprio in virtù
oltre che anche a limitare poi gli spazi di agibilità
è chiaro,
diciamo
questo.
Che il reato per quanto riguarda la parte penale ha accollato tutto ai 10, sì, diciamo in termini di pene. Per quanto riguarda il risarcimento, che chiaramente era molto più grande se uno calcola i danni per Genova, ha deciso di non accollare, ma accollare perché per diritto gli deve accollare soltanto quello che possono dimostrare di aver sfasciato, certo, direttamente, questo è logico, però il dispositivo più generale gli accolla pene come se avessero distrutto l'intera città,
assolutamente,
o comunque se avessero fatto tutti i danni che sono stati fatti a Genova, che sono rilevanti indubbiamente.
No, che erano stati rilevanti o rilevanti, il problema poi comunque poi coinvolgiamo anche chi sta al telefono, altrimenti poi rischia di annoiarsi. Il problema è proprio questo, che quello che una volta era il danno contro il patrimonio, che era il danneggiamento, e che poi reati che sono sempre stati dati poi in casi come questo, è diventato un reato che comunque ha come pena minima dai 7 ai 15 anni, un reato che così, anche se volete, anche un po' aleatorio, c'è il concorso morale che è stato dato ad alcune persone, semplicemente perché sono stati identificati in alcuni punti di Genova in determinati momenti in cui comunque i momenti di scontro o in cui avevano gente intorno che danneggiava cose. Di sicuro è forte poi il contrasto tra queste due cose. Dunque chiedo anche a te poi alla fine un punto di vista e quale dovrebbe essere poi la riflessione collettiva che si dovrebbe fare magari anche a partire tra di noi a Roma.
Sì, guarda, io credo fondamentalmente questo, chiedo scusa perché ho mal di gola fortissimo. Credo che innanzitutto ci sia una questione che va detta chiaramente, che Genova rappresenta uno stato di eccezione non solamente per quello che è successo in piazza in quelle giornate, ma anche uno stato di eccezione dal punto di vista di quello che sono le sentenze in questo paese. Il parallelismo con gli anni 70 è giusto farlo, ma è anche complicato poi sostanziarlo. Qui parliamo di un singolo fatto di piazza, cioè non parliamo, cioè l'associazione sovversiva ipotizzata per il Sud Ribelle, quella per cui sono stati messi in carcere vari compagni, che prendeva Napoli, prendeva Genova e prendeva comunque una sistematicità nei controvertici, è stata fondamentalmente è fallita e sono stati assolti tutti i compagni.
Il cosiddetto teorema Fiordaliso.
Il cosiddetto teorema Fiordaliso. Mentre invece qui parliamo di condanne pesantissime in merito a un singolo fatto di piazza, cioè a un singolo corteo, al di là dell'importanza che poi abbia avuto questo corteo, ma comunque di un singolo fatto. Contemporaneamente, a distanza di poche settimane, due tribunali del nord, uno su un singolo fatto di piazza e per danni a delle cose emette delle condanne della pesantezza che sappiamo, un altro, che è quello di Verona, dà delle condanne molto più miti a chi ha ammazzato Nicola dopo che si è rifiutato di offrire una sigaretta a dei neofascisti o neonazisti legati a Forza Nuova. Cioè fondamentalmente chi ha ammazzato, ma come anche Spaccarondella sull'autostrada che ammazza Gabriele Sandri, becca 6 anni e non becca le condanne che hanno preso i nostri compagni e compagni per Genova. Quindi è chiaro che Genova in tutto è uno stato di eccezione, cioè è qualcosa che comunque deve mandare un segnale, e penso che sia questo il lato politico che va letto. Per questo io credo che intanto noi abbiamo un primo problema, che è quello di capire come riarticoliamo una campagna di memoria collettiva e anche di incanaggio collettivo, nel senso delle cose che dobbiamo fare in questo poco tempo che ci separa dalla Cassazione, perché il punto di forza fino ad oggi su Genova è stato il fatto che il diritto di resistenza è un diritto e in quanto tale vale per tutti. Se Genova è stata una totale sospensione della possibilità democratica di manifestare e di confliggere, non ci possono essere condanne per nessuno dentro quelle giornate, visto a maggior ragione che le imputazioni che venivano mosse a De Gennaro, e dico anche che sono imputazioni sostanziate non solamente dalle parole dei manifestanti, ma anche da parte di forze dell'ordine, insomma ci ricordiamo che anche alti gradi di polizia genovese, dei commissari genovesi hanno denunciato che i loro stessi colleghi hanno perpetrato torture alla Diaz, che ci sono state comunque delle irregolarità all'interno di quello che è avvenuto in termini di ordine pubblico a Genova. Quindi la soluzione di De Gennaro e di Mosca pesa ancora di più dentro un contesto che ci pone il fatto che dei nostri compagni finiranno quasi singolarmente in carcere, se non si rimette in moto un meccanismo di memoria collettiva su quella strada là, e non siamo in grado di parlare di diritto di resistenza in termini però complessivi da quello che si iniziava da Genova in poi. Voglio fare un altro esempio. Ieri a un nostro compagno è arrivato per un semplice blocco stradale il rischio di pagare una multa di 10.000 euro. Questo qua lo dico perché è un elemento sicuramente molto meno grave di quello che succede a Genova, però dà il senso di come la repressione si fa sempre più capillare e va a colpire in determinati punti i soggetti del conflitto, e si attiva in maniera diversa. Genova in questo senso segna uno spartiacque, perché l'entità delle condanne che sono state date non ha proprio nulla a che fare, non è ascrivibile a un singolo fatto che è successo in una singola
infatti
giornata,
noi
quel contesto là.
Mi senti?
Sì,
no, noi sottolineiamo, almeno io sottolineavo prima, così anche per fare più possibile una chiacchierata in questo spazio che abbiamo, così magari l'attenzione rimane forte. Sottolineiamo questo fatto che si usano dei reati e se ne fa un uso abnorme. In realtà reati abbastanza semplici, il paragone degli anni 70 assolutamente io nessuno lo voleva fare sulla sostanza. Lì uno stato d'eccezione c'è stato, conclamato dalle leggi, approvato dalle leggi e leggi speciali, e infatti davano l'associazione sovversiva a banda armata con le aggravanti. Al di là del fatto che noi non siamo d'accordo e abbiamo contestata profondamente, qui il problema è che, come dicevi tu, appunto, i 10.000 euro di risarcimento, c'è un uso sistematico di condanne sproporzionate per fatti, diciamo, quasi delinquenziali, che lavora a definire politicamente il conflitto come incompatibile con l'ordine pubblico inteso come il tranquillo tran quotidiano. Che è una cosa che ci lascia tutti quanti in una condizione di impotenza nei confronti non tanto delle forze dell'ordine, del loro abuso che a Genova c'è stato, ma proprio dell'interpretazione della magistratura.
Ma infatti il problema anche di chi confligge oggi è proprio questo, ma è una sperimentazione che tra l'altro hanno messo in campo da anni. Se oggi siamo in grado di mettere in fila una serie di processi che ci hanno riguardato dall'associazione sovversiva che si è data nel 2003 dopo il G8, quello che avviene oggi nei confronti degli 11 compagni, ma ci aggiungo anche l'associazione a delinquere che venne data qualche anno fa a Action, l'8 marzo dove l'occupazione di casa diventa fondamentalmente qualcosa che va trattata a livelli di canottura con interventi stile Scampia, dove devi andare a prendere la gente con elicotteri, sì, forze dell'ordine.
Cioè, tipo cosca mafiosa poi, esatto, tra l'altro, cioè, anche i reati che sono stati imputati
sono quelli. Per cui c'è proprio un cambio di paradigma anche della stessa funzione che deve avere la magistratura. Ora, è vero che molte volte non ci riescono a fare questa operazione, tant'è che la pericolosità che c'è sta nel patto di Genova crea uno spartiacque. Noi dobbiamo leggere, secondo me, in due modi. Il primo, che noi non accettiamo la divisione buoni e cattivi, e questo penso che sia dato in particolare, vale soprattutto per Genova. C'è stata sostanziale cancellazione di ogni diritto e di possibilità di essere in piazza in maniera tranquilla in quelle giornate. Ma l'altro fatto, secondo me, però, che ci deve interrogare come compagni, più che su divisione buoni e cattivi, è sull'efficacia delle pratiche che mettiamo in campo, che però penso sia un dibattito che abbiamo tutto il tempo di farci tra di noi con molta calma, perché io penso che anche le sentenze, come facciamo ora, sono un terreno politico di dibattito, no? Ma io questo qua lo dico in maniera molto tranquilla, nel senso che è importante cercare di capire come noi facciamo il massimo della resistenza, il massimo del conflitto senza finire in...
Ecco, io su questo, no? In particolar modo, perché questo è un po' un punto, no?
Sì.
Secondo me ci vuole tempo per svilupparsi i ragionamenti, perché chiaramente implicano tanti passaggi, ridurli molto. Noi ci siamo dati ieri, oggi, domani, ma penso ci torneremo ogni qualvolta vorremmo costruire la solidarietà nei confronti dei compagni e delle compagne che sono sotto processo, in questo processo e in tanti altri processi. Però c'è un punto che secondo me è difficile da eludere. Dicevamo della distinzione fra buoni e cattivi, ma dicevamo pure del fatto che questo meccanismo, cioè mettere in piedi questo meccanismo, ci interroga sulla lettura nostra politica della vicenda genovese. Perché non sarebbe altrimenti spiegabile, io lo dico con grande serenità, ci ho avuto anche dei momenti di rabbia, diciamo in generale, però lo dico con grande serenità, la rabbia mi è passata e ci ho ragionato sopra con calma. Implica la lettura che diamo dei fatti genovesi, nel senso che la vicenda genovese complessivamente, sicuramente ognuno di noi l'ha letta e l'ha vissuta diversamente, come comunque un fatto piccolo, ma un fatto che è durato 4 giorni, è durato molto di più prima, ma insomma pieno di cose differenti. Allora, noi possiamo dire con tranquillità che tutti devono tornare a casa, che nessuno deve essere processato, e contemporaneamente possiamo dire pure, possiamo cominciare a dirci, e questo sarebbe importante farlo, che a Genova ci sono state tante cose differenti. Ma questo c'era già dalla preparazione di Genova, e il lavoro di divisione fra buoni e cattivi è partito prima che iniziassero le giornate genovesi.
Sì, ma...
Cioè, faccio un solo esempio, le bombe a Genova nel 2001, le esplosioni prima che cominciasse il controvertice, bombe messe per strada, di cui non si è mai chiarita l'origine.
Anche a Roma.
Le campagne dei servizi segreti, le famose butade del sangue infetto, hanno fatto parte di un percorso di costruzione di alcune immagini, di alcune addirittura leggende metropolitane, che poi hanno concorso anche alla realtà pratica di quello che è avvenuto, perché dentro Genova c'erano tanti e diversi. Cioè, cominciare a dirci con serenità che c'è chi ci è andato in una maniera e chi ci è andato in un'altra, che non eravamo tutti buoni, santi e pacifisti, perché non è vero. Poi possiamo dire che i non pacifisti erano una minoranza? Vero, verissimo, non c'è da scandalizzarsi in questo, però se non affrontiamo nel merito le conseguenze, il ragionamento, quello che è successo, la sconfitta che abbiamo subito, almeno parziale, in quel contesto, in mezzo comunque a comunque è una battaglia che è stata fatta, che l'abbiamo fatta tutti con generosità, cioè quella è un pezzo della nostra storia che tutti abbiamo svolto con generosità, però è pure vero che ne abbiamo avuto delle conseguenze per certi versi fortissime. Mo adesso se è stata una sconfitta o una vittoria io neanche c'entrerei dentro, sì, però perché cominciare a dircelo che questo è il nodo, perché sennò poi non si riesce a capire e non riusciamo a capire su quali basi poi vengono fatte alcune letture che io considero sostanzialmente controproducenti, quasi autolesioniste per certi versi.
Un'elaborazione collettiva infatti non c'è mai stata in questi 8 anni, anzi io ho pure la sensazione che spesso si è avuta la tendenza anche a rimuovere quelle giornate, forse perché mancava anche il coraggio di assumersi delle responsabilità anche nelle scelte giuste o sbagliate che sono state fatte, poi non è neanche un problema di giudizio. E da un altro dato, comunque, come era stato appena detto, è che spesso e volentieri in questi anni non siamo stati anche incapaci di capire quale trasformazione aveva portato quelle 3 giornate genovesi. Questo è uno dei nodi che comunque prima o poi toccherà sciogliere, perché poi puoi tirare su qualsiasi campagna, però sono nodi che comunque servono soprattutto a noi da sciogliere. 2 anni fa siamo andati a Genova dopo la sentenza del primo grado, eravamo anche tante e tanti, sicuramente sfilavamo dietro a uno striscione in cui c'era scritto in ogni caso nessun rimorso, e un altro che Genova sia la nostra storia siamo noi, se non sbaglio erano questi, diciamo, i due striscioni che venivano portati in piazza. Però di tutto questo poi non so quanto eravamo convinti nel dirci in ogni caso nessun rimorso, ossia che non avevamo nulla da stare a rinfacciarci anche tra di noi, e non so quanto neanche siamo convinti adesso nel dire che in effetti la storia di Genova è la nostra, e farcela scippare poi dai tribunali genovesi, dalla magistratura, da tutti coloro che ci hanno scritto intorno a queste giornate, perché è stata una produzione poi tra l'altro immensa a livello di libri, video, articoli e tutto, fatta 90% da gente fuori dal movimento stesso, e noi stessi
le persone interessate.
Sì, e noi stessi non, incredibilmente, che eravamo i protagonisti, non siamo stati comunque interessati ad elaborare un ragionamento e anche una riflessione su quelle giornate.
Ma io credo che il nodo cruciale di questa sentenza sia l'uso che ne vuole fare la magistratura e quindi lo Stato. Cioè qui quello che si tenta è imporre ai movimenti delle pratiche, cioè dire questi che hanno commesso questo tipo di reati qui vengono condannati a questi anni, per cui questo tipo di pratiche in questo paese non sono tollerabili e vengono represse nel sangue, per cui voi movimenti, se volete fare qualcosa, non potete utilizzare questo tipo di pratiche qui, ma dovete farne delle altre più compatibili, più normali o comunque più, insomma, gestibili. Questo ovviamente è il nodo di inaccettabilità che noi dobbiamo esprimere, perché è ovvio che non può essere un tribunale, non può essere lo Stato stesso a dirci quali siano le forme di conflitto che vanno messe in campo davanti alle sfide, alle contraddizioni che ci vengono poste giorno per giorno. Questa sentenza appunto ha questo sapore politico verso questa direzione qui, ed è da ribaltare questa stessa concezione. In questo senso noi diciamo che non c'è nessun rimorso, in questo senso dobbiamo continuare a affermare che anche se è vero che sono diminuite le persone che purtroppo andranno in galera, noi dobbiamo far uscire anche loro, dobbiamo ottenere e conquistarci la libertà di tutte e tutti dentro a quel processo, perché ripeto, si tratta di affermare che non può essere un tribunale a sancire quali sono le forme che i movimenti da sempre mettono in campo per resistere, insomma, per agitare dentro le contraddizioni quello che c'è, insomma, da proporre, da fare, da creare.
Oltretutto poi non dimentichiamo, poi scusa ho tolto la parola a te che ho sentito che stavi per parlare, poi veramente non dimentichiamo che poi gli effetti li stiamo vivendo, l'ultimo effetto l'abbiamo vissuto 1 mese e mezzo fa, ci sono ancora dei compagni agli arresti domiciliari, parliamo sempre dell'8 marzo in cui, no, visto che non si potevano, visto che è stata usata la clava dell'associazione, neanche qui sovversiva, ma proprio dell'associazione a delinquere quasi di stampo mafioso, sarebbe imputata estorsione a chi fa un percorso di lotta per la casa, proprio perché l'associazione, evidentemente l'associazione a quella sovversiva ormai viene a mancare, un po' come è stato poi anche per il teorema Fiordaliso, no? Venendo a mancare poi i presupposti per certi reati, si usano dei reati ben più gravi, forse anche di più facile applicazione, visto che sono un po' più essendo un po' più grandi è più facile far centrare tutto. Credo che questo comunque vada alla Cassazione, deve essere un ragionamento che va fatto proprio per tutelare comunque ancora qualsiasi percorso di lotta, non soltanto per questa città.
Sì, no, io volevo solamente dire parlare un po' di questa questione sulla lettura della sentenza, perché credo che le cose che dice Abizio siano quelle più interessanti da analizzare rispetto anche alla costruzione precedente che c'è stata su Genova. Io mi ricordo Praga. Praga è stata un'armonia di pratiche che ha visto tre blocchi completamente differenti in stili, immaginari e pratiche concrete di stare in piazza, ma che hanno vissuto di un'armonia determinante. Se vogliamo parlare dei limiti della costruzione antecedente a Genova, per esempio dovremmo parlare di questo, di Genova Social Forum, elemento sicuramente importante e innovativo, abbia però per esempio chiuso a un determinato tipo di pratiche la possibilità di connettersi e di stare dentro un'armonia che si poteva dare anche a Genova. Io penso che sia stato per esempio questo il limite più grosso di quell'esperienza, se devo guardare a cosa è successo prima. Se però devo guardare a Genova, io però vorrei pure che ci diciamo che non è che tra i 25 erano 15 della rete Lilliput e c'erano 10 dei Black Bloc, perché non è così. Cioè parliamo di un corteo, quello di via Torre Maide, che ha avuto un blindato blu stato in piazza, i carabinieri che scappavano e scontri forse tra i più pesanti, anche per la giornata, che sono conclusi a Piazza Alimonda con la morte di Carlo. Questo per dire che il problema non è la pratica non violenta e la pratica violenta, su quale stile è accettabile o su quale no. Insomma, è proprio sulla costruzione di come si può scendere in piazza, e questo qui però è un dibattito che non attiene a quale pratica è legittima e a quale non è legittima. Io su questo voglio essere molto chiaro, sono tutte legittime, attiene semplicemente a un problema di efficacia nella costruzione del conflitto e della resistenza. Io non penso mai che ci sia qualcosa che è giusto fare o non giusto fare dentro quelle condizioni che a Genova si sono date, ma stiamo scherzando. Ma non giudico negativo niente di quelle giornate rispetto a quello che è stato messo in campo. Posso giudicare in termini di efficacia e di possibilità di continuare a fare e di ripetibilità delle esperienze. Questo è un punto che io metterei come elemento di analisi, perché questo qua secondo me ci aiuta anche per il futuro, cioè ci aiuta pure a capire come da oggi in poi la possibilità di essere più radicali possibile si dà anche da come porti in piazza questa radicalità, non solamente dall'atto in sé che esprimi, perché questo è anche un elemento di tutela sul piano giudiziario. Quindi io è questo tipo di analisi che faccio, non è tutto semplice come posso leggere Foucault o come posso leggere altre sentenze che ci sono state, analisi politica. Per questo che dico che oggi il problema nostro è riaffermare che Genova è stato uno stato speciale di guerra e che per questo non ci può essere nessuna persona che c'è in carcere. Poi c'è un piano che attiene a noi compagni, ma di dibattito proprio sulle pratiche, sulle forme, non sulla loro legittimità, sulla loro efficacia. Io questo qua è il termine che volevo dire prima, mi spiace se si è pensato che chi dice una pratica è giusta e un'altra è sbagliata. Io non lo penso, ed è anche il dibattito che abbiamo fatto noi a Horus, ma anche io, per esempio, un'altra cosa che voglio dire, i compagni che hanno fatto gli scontri a Chiaiano, hanno dato fuoco a tutto, perché per esempio lì hanno problemi a processarli? Perché c'è stata una costruzione di portare in pratica anche il fuoco. Io questo qua lo dico proprio in termini di costruzione possibile per il futuro, non assolutamente in termini di giudizio personale.
Sì, però provo a inserire questo elemento, perché il dibattito è molto interessante, è giusto farlo, è giusto ragionare su questo, ma ti sembra, a me sembra, però magari mi sbaglio, che c'è un po' l'amplificazione alta, che il punto in questo caso sia anche la questione relativa, non dico non bisogna parlarne fin tanto che i compagni non sono tutti liberi, che era un adagio degli anni 70, no?
Certo.
Non dico questo, dico che però tenere insieme proprio noi queste due cose, quando attengono a due sfere, non dico separate, però perlomeno tenerle, cercare di tenerle il più separate possibile, nel senso ragionare politicamente, capire, questo è almeno opportuno, almeno è almeno inopportuno mischiarle, tenerle insieme, cioè un dibattito sulle forme efficaci e il dibattito sulle capisci, su 10 anni o 15 anni di galera, che insomma è quantomeno inopportuno, se non cioè, qualificabile in maniera differente, tutto qua.
Ma io credo che anche quello che stava dicendo il compagno al telefono siano delle domande che ci interrogano sulla costruzione di quello che dovremo fare, non di quello che abbiamo fatto a Genova. Cioè, si tratta di capire quali sono state le debolezze di quello che abbiamo costruito noi stessi all'interno di quelle mobilitazioni, anche nei termini appunto di molteplicità di quello che andavamo a fare. E diciamo, questo limite forse è quello che poi ha permesso in qualche modo di essere per noi più deboli e di poter permettere anche una sentenza del genere. Noi dobbiamo stare attenti su questo, verso quello che faremo. Io penso per esempio a Copenaghen, che ci sarà fra poco, ma penso insomma a tante altre esperienze che possiamo fare, nelle quali dobbiamo, vista questa sentenza, stare attenti a come le costruiamo, capendo bene appunto i passaggi, le modalità anche che andiamo a costruire, facendo tesoro appunto dell'esperienza che abbiamo fatto e tesoro purtroppo anche di una sentenza così pesante come quella che è stata appunto emessa dal Tribunale di Genova.
Sì, io voglio aggiungere solo una cosa, perché credo che questa riflessione importante. Io sono d'accordo sul fatto che non dobbiamo assolutamente schiare argomenti, però siccome appunto ci sono anche cose che dobbiamo fare domani, cioè la costruzione di Copenaghen, che è un contratto che secondo me importante e fondamentale in questo momento per l'Europa, se stiamo dicendo delle cose interessanti, ci pone anche di capire per esempio come tutto il pezzo italiano si va a vivere un controvertice dopo Genova in una nuova fase di crisi economica in EU. Europa, per cui le cose che stava dicendo la Simone secondo me attengono totalmente a un piano di discorso e di dibattito che è attuale. L'unica cosa che mi veniva in mente rispetto anche a Genova, che la chiusura che ci fu a quell'epoca precedente del Genova Social Forum, probabilmente per la presenza forte dei partiti di sinistra all'interno, che se da una parte ci hanno tutelato, dall'altro non hanno permesso quell'armonia che c'è stata a Praga, e la rottura di dialogo con le parti, per esempio nord europee, riuscita a Genova, con una serie di altre realtà importanti dello scenario europeo, un'altra cosa ha permesso, so che ormai è anche stata documentata, la più massiccia operazione di infiltrazione degli ultimi 30 anni. Cioè, a Genova è stata una infiltrazione della polizia in tutti i settori di movimento, in tutti i cortei, documentata e dimostrata, che è stata di una gravità in pressione.
Guarda, io sinceramente non penso che le infiltrazioni abbiano poi determinato qualcosa a livello di piazza, te lo dico proprio onestamente. Di sicuro l'approccio delle forze dell'ordine era un piano prestabilito e quello ha determinato. Le infiltrazioni forse sicuramente no. Comunque abbiamo fatto l'1:20, è tardissimo, abbiamo sgarato di almeno 20 minuti. Noi ovviamente ne torniamo a parlare sia domani intorno sempre alle 12:30 che poi sabato dalle 11, con un filo diretto in cui cercheremo di coinvolgere ancora altri compagni, ma soprattutto anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, che poi non possono ovviamente sentirsi tagliati fuori dalla discussione che coinvolge assolutamente tutti, visto che c'eravamo tutti a Genova. Ciao.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao.